Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell'uomo e gli fa sperimentare un amore fedele, e così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all'amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito, e sui quali saremo giudicati. Nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. Cari amici, bentrovati. In apertura le parole di Papa Francesco contenute nel messaggio per la Quaresima 2016. Una Quaresima speciale, quella di quest'anno, perché vissuta all'interno di un anno santo dedicato alla misericordia. E questo tempo di riflessione profonda il Santo Padre lo dedica proprio alle opere di misericordia corporali e spirituali e invita tutti a tradurle in gesti concreti. Perché è proprio da questi atti quotidiani che saremo giudicati. Non possiamo quindi dirci buoni cristiani se nel nostro piccolo non mettiamo in pratica queste opere di misericordia verso chi ne ha bisogno. Nutrire, vestire, consolare, visitare, educare, perdonare sono solo alcuni dei tanti e piccoli gesti che possiamo e dobbiamo fare. Azioni, fatti concreti, insomma atti. Ed è proprio questa la parola che oggi farà da filo conduttore del nostro programma. Atto, gesto. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Ci sono atti che possono cambiare la vita di una persona, gesti che decidono del futuro di un individuo. Lo sa bene Elvio Fassone, magistrato torinese, senatore della Repubblica per 2 legislature, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che di atti processuali si è sempre occupato, che ha avuto a che fare con atti criminali, anche i più efferati. In un libro da poco pubblicato racconta come un atto, un piccolo grande gesto, in questo caso una lettera, possa aver cambiato il corso di un'esistenza destinata all'ergastolo. Io ringrazio Elvio Fassone in collegamento telefonico con noi. Ben trovato.
Buongiorno. Sì.
Buongiorno Fassone. Io ho appena detto che un gesto, un atto come quello di scrivere una lettera ha cambiato il corso dell'esistenza di un ergastolano. In realtà sarebbe meglio dire che ha cambiato anche l'esistenza di un giudice, in questo caso lei, no? Lei è autore di un libro che racconta una storia vera, è la storia di uno scambio epistolare con Salvatore, l'ergastolano appunto, e quindi è un dialogo epistolare, un incontro possiamo dire che va avanti da 26 anni e che lei ha voluto condividere. Il volume si chiama Fine Pena Ora ed è pubblicato dalla Sellerio. Ci vuole raccontare in che contesto ha conosciuto e chi era Salvatore?
Salvatore era uno dei 242 imputati che rappresentavano l'altra faccia del processo, di un grave processo alla criminalità catanese celebrato negli anni 87-88. era uno dei capi, autore di delitti numerosi e gravi veramente. Accadde che in un intervallo del processo dopo l'udienza Salvatore venne non solo una volta ma più volte a trovarmi e in qualche modo instaurò un rapporto di conoscenza e di fiducia reciproca, e in una delle ultimissime udienze di un processo che durò 20 mesi mi chiese: Presidente, lei ce l'ha un figlio? Io lo guardai un po' sorpreso e risposi: sì, ne ho tre, il maggiore ha pochi anni meno di lei. Lui mi rispose a sua volta: lo so, e le volevo dire una cosa, che se suo figlio nasceva dove sono nato io, forse a quest'ora era lui dietro le sbarre, e se io nascevo dove è nato suo figlio, forse a quest'ora facevo l'avvocato, ed ero pure bravo. Io balbettai qualche frase di circostanza, ma mi resi conto che con questo dialogo Salvatore mi voleva dire due cose: che c'è una lotteria della vita e lui aveva estratto senza colpa il biglietto sbagliato nascendo a Catania. E a questo aggiunse, in qualche modo, almeno così io la intesi, una sorta di richiesta di figliolanza spirituale. Poi il processo si concluse, come non poteva fare a meno di concludersi, con la condanna di Salvatore all'ergastolo, ma questa sua frase rimase in me. La notte dopo la lettura della sentenza, e quindi in quello stato inevitabile di eccitazione e di fatica che arrivava al culmine di un processo pesantissimo, mi venne l'idea di scrivergli, ma non soltanto di scrivergli, ma anche di unire un libro, perché temevo ovviamente che il mio gesto potesse essere inteso come il gesto del carnefice che si china sulla vittima e le accarezza la testa, quasi scusandosi di avergli fatto del male, e non volevo che lo intendesse in questo modo. Per cui non volevo neppure andare in libreria a comprare un libro nuovo, volevo che vedesse uno dei miei libri usati, metabolizzati, e scorrendo i dorsi di qualche scaffale mi venne sotto gli occhi il libro Siddhartha di Esse, e glielo inviai. Questo è il pensiero che mi venne da mettere nella prima lettera della quale abbiamo parlato. Sapevo che parlavo a un giovane di 27-28 anni che aveva davanti una prospettiva terrificante, e quindi gli dissi a un dipresso questo concetto: lei potrà perdere, anzi verosimilmente perderà per un lungo tempo la libertà, ma non dovrà perdere queste due cose che dipende da lei conservare, la dignità e la speranza. E lui mi rispose: ho capito quello che lei mi ha detto. E di lì è cominciato quel lunghissimo viaggio che dura tuttora.
Questo è stato un gesto che lei ha fatto impulsivo, non ragionato molto, perché frutto di una notte, no, di ripensamenti su quello che poi era successo, ma si sentiva in colpa di aver in qualche modo dato l'ergastolo ad un giovane che poi aveva 27 anni, appunto giovanissimo, o c'era dell'altro?
In colpa non direi, perché io avevo in fondo esercitato insieme agli altri giudici una funzione della quale eravamo richiesti dalla comunità. Il giudice giudica sulla base di un mandato ricevuto dalla comunità, quindi colpa no, ma comunque sensazione di essere, o meglio consapevolezza di essere causa di una sofferenza, e di una sofferenza grave, questo è ovvio.
Nasce così una corrispondenza che dura tutt'oggi, quindi parliamo davvero di decenni, giusto? Sono circa 26 anni che vi
sì.
Scrivete lettere.
Anzi, ora sono più di 27.
27. Salvatore ha compiuto un grande percorso personale, possiamo dire così, no? Forse si è anche pentito di quello che ha fatto.
Su questo non l'ho mai interpellato, perché ho capito che lui aveva riservo e io non lo dovevo violare, però sicuramente con la condotta dimostrò di aver accettato l'invito che io gli avevo fatto, cioè quello di ripudiare i vecchi disvalori e introiettare valori nuovi. Dico questo perché sin da subito, sin da quando la nostra corrispondenza iniziò, Salvatore si dedicò a frequentare tutti i corsi di formazione che i vari penitenziari nei quali si trovò organizzavano e promuovevano. C'era un corso di giardinaggio, lui si iscriveva e dopo 3 mesi ricevevo la fotocopia del diploma. C'era un corso di ebanista, un corso di inglese, un corso di computer, un corso di grafica. Tutti quelli che c'erano li frequentava con una sorta di bulimia rieducativa, no? Voleva dimostrarmi che rispondeva positivamente e meritoriamente agli inviti e gli incoraggiamenti che gli avevo fatto. Poi col passare degli anni ovviamente questo entusiasmo incominciò a fiaccarsi, ma intendo dopo 10, 15, anche 20 anni, come inevitabile subentrò quella sorta di appesantimento anche morale e spirituale che la detenzione protratta produce. Ma inizialmente devo dire che davvero ci fu questa specie di bulimia proprio.
Quindi Salvatore è cambiato moltissimo grazie all'incontro con lei. E lei come è cambiato dopo essere entrato in qualche modo nei panni di Salvatore?
Ma non so se sono cambiato, certamente questa vicenda ha influito anche su di me. Ad esempio mi ha fatto comprendere una cosa che cui prima non avevo mai pensato. Noi siamo avvezzi a pensare di essere sempre in credito, no? con la sorte. In qualsiasi progetto noi investiamo 100 e realizziamo 5, al massimo 10. Qui è capitato l'opposto, nel senso che io ho speso pochissimo in termini di sacrificio materiale, non mi costava granché dedicare un'ora a lui una volta al mese, no. E questo invece, a fronte della pochezza del mio investimento, c'è stato il massimo del realizzo, che è quello del cambiamento di vita di un'altra persona. Per cui sono stato indotto a pensare che accanto alla banalità del male c'è anche una banalità del bene, nel senso che certe volte basta pochissimo per produrre grandi effetti.
Un piccolo gesto, un piccolo atto che ha cambiato la vita di una persona. E anche il titolo del libro prende spunto da un atto preciso. Fine pena ora, ma non era fine pena mai, quando si parla di ergastolo soprattutto. Che cosa è successo?
Perché è stato in qualche modo Salvatore a suggerire questa variante. In effetti nella cartella biografica del condannato all'ergastolo, nella casella fine pena, c'è scritto mai, anzi ora che i computer hanno introdotto le cifre, c'è scritto 9999, un anno assolutamente impossibile che corrisponde al mai. Salvatore, giunto a uno stato di prostrazione e di disperazione per il vanificarsi di tutte le sue speranze, a un certo punto tentò il suicidio, scrivendo idealmente nella sua casella fine pena adesso, perché lo scelgo io, perché c'è un modo di essere liberi che non riesco a raggiungere altrimenti che togliendomi la vita.
Fasone, stiamo vivendo l'anno santo della misericordia. Il Santo Padre non smette mai di invitarci a vivere la nostra vita nella misericordia. Ovviamente solo Dio riesce ad essere giusto e misericordioso assieme, mentre misericordia e giustizia umana non sempre percorrono, no, la stessa strada. Lei, che ha fatto della giustizia il suo pane quotidiano e che ha con questo libro sottolineato come la giustizia abbia perso quel ruolo educativo e di redenzione, ecco, come vive questo conflitto tra giustizia e misericordia? Come si può essere giusti e umani allo stesso tempo?
Giusti nel senso di applicare quelle norme, quelle regole che la comunità ha ritenuto necessario di darsi a fronte di gravi fatti che turbano nel profondo l'ordine sociale, la sensibilità morale dei consociati, no? Come dei delitti gravi. In questo momento, cioè nel momento in cui viene commesso un crimine grave, la comunità ritiene imprescindibile dare una risposta. Questa risposta non deve essere feroce, non deve essere crudele, ma deve essere comunque tale da preludere ad una sorta di riappacificazione sociale. Però con ciò stesso nasce l'esigenza compensativa della misericordia, no? Cioè di avere il cuore misericordioso, di accompagnare la persona, perché questa sofferenza non sia fine a se stessa, ma diventi occasione, motivo di ripensamento e di maturazione. Questo è il compito non solo del giudice, ma dell'intera comunità, una sorta di empatia giudiziaria che completa la giustizia giudiziaria.
Lei con questo libro lo ha dichiarato, ha voluto un po' raccontare ovviamente la storia di Salvatore come la storia di tante altre persone e un po' risarcirlo, accompagnarlo, appunto un gesto di accompagnamento, un atto di accompagnamento. E ha voluto anche sollecitarci a due riflessioni, giusto? Quella che dei detenuti che appunto sono in carcere da molti anni, che magari sono profondamente cambiati, ma nessuno si accorge di questo cambiamento, e poi il punto interrogativo appunto sulla pena dell'ergastolo.
Sì, infatti questo apre su una prospettiva che potremmo tranquillamente definire politica, cioè considerare il carcere non soltanto come una sorta di pattumiera sociale nella quale mettiamo quelli che non sono riusciti tanto bene, no? Ma cioè se ci fosse una quantità maggiore e più qualificata di soggetti che hanno questa funzione di accompagnamento, noi recupereremo una grande quantità di quelle persone, anziché avere delle persone poi incattivite da una detenzione fino a se stessa, no? Quindi è proprio anche un problema di convenienza sociale, oltre che ovviamente di umanità.
Io la ringrazio, ricordo Fine pena ora di Elvio Fassone per Edizioni Sellerio. Grazie per questo viaggio diciamo straordinario nella miseria, nella nobiltà dell'animo umano, che ci porta anche a leggere, a vedere la vita attraverso un punto di vista diciamo inatteso, che è quello di un ergastolano. E quindi per definizione per noi di una persona senza speranza, invece abbiamo capito che forse così non è. La ringrazio davvero, buona giornata.
Buongiorno a lei.
I'm a woman, I'm a grandmother, I'm a daughter, I have a son, I'm not an angel, I'm not the devil. I came to jail when I was so young. I spend my time here inside these prison walls, lost friends to death.
is not my home, questa non è la mia casa, è il titolo del brano musicale che abbiamo appena ascoltato, la voce di 9 donne che sono state tutte condannate all'ergastolo e che condividono in una canzone le loro esperienze, le loro speranze, rimpianti e paure. Un atto concreto per far conoscere la loro condizione promosso dalla prigione di Stato Muncie in Pennsylvania negli Stati Uniti. Ed ora per Pagine di Classici un articolo dell'Osservatore Romano di alcuni anni fa, era l'ottobre del 2003. Marco Bellizzi raccontava un gesto riparatorio, l'omaggio della città di Roma a 13 somali morti nel tentativo di raggiungere le sponde italiane, una degna sepoltura. E a distanza di tanti anni forse oggi non riusciamo più ad assicurare nemmeno questo. Davvero dobbiamo interrogarci sull'urgenza di far entrare nella nostra vita la misericordia con atti concreti di amore, come ci ha ricordato Papa Francesco in apertura del nostro programma. Per Pagine di Classici, Laura De Luca legge Un atto riparatorio nei confronti di un mondo saccheggiato dall'egoismo, di Marco Bellizzi.
Ci sono alcune cose che un uomo, qualsiasi uomo venuto al mondo, ha diritto di avere. E c'è qualcosa che ogni essere umano ha diritto assolutamente di conservare anche nel momento di lasciarlo, questo mondo terreno, almeno un luogo dove possano essere custodite le sue spoglie mortali, un luogo dove almeno i suoi cari possano piangerlo e ricordarlo. Chiunque quest'uomo sia stato, dovunque lo abbia portato il suo cammino, qualunque sia stato il suo successo o la sua sconfitta. Più volte, purtroppo, ci si è dovuti confrontare con quella che è la negazione del patto primario, del primo mutuo riconoscimento che ha portato l'uomo a sentirsi simile all'altro proprio in virtù della sua caducità, del riconoscere negli occhi dell'altro la propria stessa disperazione e anche la stessa speranza. Tredici somali morti nel tentativo di raggiungere le sponde italiane, quella terra che ai loro padri si imponeva un tempo come docente di civiltà, sono stati accolti a Roma in una cerimonia laica, prima di quella islamica, per la loro tumulazione. È importante e lodevole che la città abbia voluto compiere questo gesto fortemente simbolico, quasi riparatorio, nei confronti di un mondo saccheggiato dal nostro egoismo. Quelle 13 bare in fila al Campidoglio sono un monumento al contrario, un monumento all'incapacità di concepire uno stile di vita diverso da quello che ci siamo imposti. Vale sempre la pena chiedersi come si possa definire civile una società che lascia morire bambini, donne e uomini in cerca del diritto fondamentale ad una vita sicura, lontana dalla fame, dalla sete, dalla malattia, dalla guerra civile. Varrebbe la pena anche se suonasse retorico. Del resto, basterebbe molto meno a noi, gente civile, per scatenare guerre, le quali per definizione ormai sono sempre immancabilmente intelligenti. Invece, questi disperati somali non hanno fatto un viaggio intelligente. A decine e decine, stretti su una piroga di latta, in mezzo al mare, dopo aver pagato migliaia di euro, sono lì a rappresentare una grottesca parodia di tutto il nostro progresso e dei nostri mezzi tecnologici. Ma non siamo capaci di salvare neanche i bambini e le donne. Di più, non siamo capaci, a momenti, neanche di trovare un posto per seppellirli.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips.
Per Pagine di Classici, Laura De Luca ha letto Un atto riparatorio nei confronti di un mondo saccheggiato dall'egoismo, di Marco Bellizzi. Cari amici, Pagine, Fogli, Parole per oggi termina qui. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento di giornata. A presto.